nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Benvenuti nella tana. Oggi ci occupiamo di due albi illustrati molto diversi tra loro. Uno scanzonato e pieno di humor, l'altro su un tema più drammatico, anche se con tanta speranza nel finale. Sono albi diversi, dunque, per stile e ritmo, ma sono entrambi belli e profondi. Cominciamo da Carlo, Oggetti smarriti, che mette al centro un personaggio gentile e amabile, il signor Carlo, appunto, il quale lavora all'ufficio Oggetti smarriti e adora il suo lavoro, ne sente la grande responsabilità e soddisfazione. Apriamo il libro. Già nei risguardi troviamo tanti oggetti smarriti. Voltiamo pagina e prima di arrivare al frontespizio vero e proprio ci imbattiamo in una serie di domande rivolte proprio a noi, lettori. Non trovi più il tuo salvagente preferito anche se lo hai cercato dappertutto? Ti chiedi continuamente che fine hanno fatto gli occhiali che hai appena comprato? Il pensiero di decine di ombrelli scomparsi nel nulla non ti lascia dormire? Eccetera, eccetera, fino ad arrivare a qualunque cosa tu abbia perso, dimenticato, smarrito, scordato dalla spilla da Bali al sottomarino, niente paura, c'è lui, Carlo Oggetti Smarriti. Carlo Oggetti Smarriti esce da Sinnos ed è scritto e illustrato da Marco Viale. Sentiamolo.
Io per esempio sono uno che perde un sacco di cose e poi mi chiedo, ma era qui ora, che fine avrà fatto? Perché gli oggetti a volte sembra che prendano vita propria, no? E allora si divertano un po' a nascondersi alle nostre ricerche, per cui si instaura un rapporto con gli oggetti che quasi come fosse un'altra persona, no? E si chiede, ma che fine hai fatto? Dove ti sei cacciato, no?
È vero, è così e qui arriviamo alla meravigliosa professione del nostro Carlo, del protagonista. Arriviamo all'altro frontespizio, Carlo Oggetti Smarriti, perché da qui parte la storia vera e propria e noi facciamo conoscenza con questo adorabile personaggio, Carlo, che lavora in un grande palazzo all'ufficio Oggetti Smarriti. E Carlo ama molto il suo lavoro, è un lavoro che potrebbe sembrare per nulla avventuroso. Invece per Carlo è una bellissima avventura. Carlo è un personaggio mite, tranquillo, consapevole però di fare un lavoro fondamentale.
Eh sì, perché per lavorare all'ufficio Oggetti Smarriti ci vuole un gran talento, non scherziamo, ecco, non è un lavoro che possono fare tutti. Bisogna essere precisi, ordinati, avere colpo d'occhio e avere soprattutto una grande passione per gli oggetti e non considerarli soltanto così, come dei poveri oggetti smarriti senza valore, ma in realtà qualcosa che deve essere conservato, catalogato, archiviato con cura per essere poi consegnato ai loro legittimi proprietari.
E qui c'è il punto di vista, è bellissimo, sia dal punto di vista del proprietario ma anche dell'oggetto, perché a Carlo piace ovviamente quando il proprietario è felice perché ha ritrovato il suo oggetto, ma è come se fosse contento anche per l'oggetto, perché c'è questa frase molto dolce, un po' malinconica: gli piaceva, scrive Marco Viale, quando quei poveri oggetti, tristi, soli e abbandonati, ritornavano nelle mani dei loro legittimi proprietari, come se l'oggetto avesse perso la sua vita, la sua funzione.
Sì, la ricongiunzione tra l'oggetto e il, chiamiamolo, proprietario, ridà vita a tutte e due, no? Sia l'oggetto che chi ha la persona che l'ha smarrito. Si ricongiungono e si riforma questa unione che dà un senso a tutte e due.
A entrambi, esattamente. A Carlo la sua vita piace tantissimo, è una vita fatta di piccole cose, di piccole gioie quotidiane, le piante da curare, cucina benissimo, d'estate fa lunghe nuotate, ma gli manca l'amore. In realtà lui è innamorato, però è troppo timido forse per dichiararsi. E qui questo libro così piccolo, così semplice, racchiude anche una storia d'amore. Cosa succede a Carlo?
Perché Carlo ha un cuore che batte, come a tutti, forse a lui ancora di più, perché lui si è innamorato. Si è innamorato di qualcuno che magari ha visto solo poche volte, che è un'altra impiegata che lavora nello stesso grattacielo. Però c'è un problema, lui ha un problema, non sa come dichiarare il proprio amore. Perché? Perché parte dal presupposto di non avere le qualità per poter essere accettato. Non hai muscoli, non è bello, porta gli occhiali, tutte quelle cose che lo fanno sentire un pochino così inferiore rispetto alle sue pretese quasi.
E vorrebbe essere un supereroe, ma forse se leggiamo questo libro ci rendiamo conto che un po' lo siamo tutti supereroi, o che non c'è bisogno di esserlo, insomma.
O che a volte basta una piccola cosa per darci quel coraggio, quella forza per fare le cose, e qualche volta c'è bisogno anche un po' del caso. Il caso, chiamiamolo caso o destino, non lo so, e ci dà quella piccola spinta. Allora gli eventi prendono immediatamente un'altra dimensione, un'altra velocità, e tutto quello che pensavamo non potesse accadere accade.
In passato Marco Viale l'avevo intervistato su Alberto Gustavo Elos, una storia di cane. Qui è una storia di umani, di animali umani, diversa, molto diversa, sempre pervasa di umorismo. Ma come le è venuta questa idea di parlare di oggetti smarriti e di amore?
È un po' difficile da dire, perché non si sa mai come vengono le idee. Magari si parte da una piccola idea, poi si trasforma e diventa un'altra cosa. E in questo caso devo dire che mi piaceva questa idea un po' così poetica degli oggetti smarriti, che è anche qualcosa che mi riguarda direttamente, e poi piano piano si è trasformata in qualcosa di più, no? Oltre agli oggetti, oltre al mondo così, chiamiamolo materiale, si è aggiunto un po' questo aspetto sentimentale che definisce meglio poi tutto il personaggio, la storia di Carlo, i suoi sentimenti, le sue emozioni, ecco.
E i colori, l'uso dei colori, in un certo senso anche tenui, come mai?
Perché mi sembrava che fossero i colori più adatti per una storia un po' così crepuscolare, no? Così intimista per certi aspetti, per cui i colori gridati sarebbero stati un po' fuori luogo. L'unica cosa è un po' piuttosto colorata, senza svelare niente, e quello che dà un po' la spinta a Carlo a trovare in sé il coraggio di vedere meglio certe sue emozioni. Poi subentrerà, poi nella storia subentrerà un po' gli eventi del caso, ma c'è una parte più colorata che è quella che dà a Carlo più la spinta a ritrovarsi.
Bello, perché Carlo ritrova le cose per gli altri e invece qui lui ritrova se stesso.
Sono le cose smarrite che gli danno una mano. Lui dà una mano agli oggetti e poi a loro volta gli oggetti danno una mano a Carlo a cambiare la sua vita radicalmente. Ecco, quindi allora è vero che gli oggetti hanno una loro vita.
Nella tana del Bianconiglio.
Era Marco Viale, autore di Carlo, Oggetti smarriti, edizioni Sinnos, proponibile da 5 anni. L'altro albo illustrato che mettiamo in vetrina oggi parla di guerra, ma anche di lettura ad alta voce e di come le parole di speranza e la fantasia possano tenere in vita la forza e la fiducia delle persone. Si intitola Leggi ancora, Nanà, ed è pubblicato da Mondadori. Si ispira a una vicenda realmente accaduta in America Latina, ambientazione citata peraltro in tanti dettagli nelle belle illustrazioni di Lorenzo Sangiò. Il testo è di Marco Magnone, affermato autore per ragazzi grandi, che qui si conferma altrettanto abile a rivolgersi invece ai piccoli. Marco Magnone è la prima volta che scrive per piccoli lettori e che si confronta con le illustrazioni.
Assolutamente sì, dopo anni e anni di incontri con ragazzi dagli 11 ai 15-16 anni, in cui mi veniva chiesto quando avrei mai scritto un libro per adulti, io continuavo a rispondere che no, non mi interessava scrivere per adulti, perché il pubblico mio erano gli adolescenti, i ragazzi, raccontare questa età di passaggio. Ma a forza di sentirmelo chiedere mi è venuto in mente che un altro pubblico che avrei voluto esplorare, scoprire, che mi sembrava meraviglioso quanto misterioso, non era quello dei più grandi, ma quello dei più piccoli. E allora ho cominciato a studiare, e Leggi ancora Nanà è il primo libro, mi auguro di tanti altri, perché mi sono divertito molto ed è un pubblico che anche dopo questo primo esperimento continua ad affascinarmi.
E qui lo spunto è una storia vera. Una storia che racconta di una guerra vera.
Esatto, è la cosiddetta guerra del Chaco, quella combattuta tra Bolivia e Paraguay tra il 1932 e il 1935, quando in un villaggio isolato del Paraguay l'unica persona che legge che sa leggere, che quindi aggiorna i compaesani, gli altri abitanti del villaggio su quello che succede nel resto del mondo, è chiamato a unirsi alla resistenza. E allora continua una ragazzina, una bambina a cui lui insegna a leggere, solo che le notizie che legge quando tutti gli uomini sono partiti per il fronte ogni giorno sono peggiori, fino a quando il giornale smette di arrivare. Ovviamente il villaggio diventa non solo più isolato fisicamente, ma anche emotivamente. La speranza sembra perduta da parte di tutti gli abitanti del villaggio, di coloro che sono restati, di vincere la guerra, di rivedere i loro cari. C'è il grande rischio che quel mondo che pensavano non sarebbe mai cambiato non torni mai più, fino a quando proprio quella bambina decide che non si vuole arrendere, che non vuole perdere la speranza. Allora che cosa fa? Va nel vecchio baule dove venivano conservati i vecchi numeri del giornale, prende le vecchie copie, inizia a ritagliare delle pagine, le cuce, toglie le figure e dal giorno dopo comincia a rileggere nuovi quotidiani che racconta ai suoi compaesani che hanno ricominciato ad arrivare e legge le notizie che lei vorrebbe davvero trovare. E così pian piano risolleva il morale anche al resto degli abitanti, solo che ha un problema: teme che prima o poi le copie da rifare, da ricreare finiscano o che lei possa finire le idee. Quello che non sa è che pian piano la realtà si è riallineata alle storie che inventava. La guerra davvero finisce e gli uomini partiti per il fronte tornano. A me sembrava davvero un'occasione incredibile, bellissima, per raccontare il potere delle storie, il potere della fantasia, la possibilità di vincere attraverso le storie anche le situazioni più brutte, e la possibilità, credendo nella forza delle parole, di trovare anche le energie per superare ostacoli insormontabili. Tutte cose che forse i bambini più piccoli sono più pronti di noi, diciamo, a credere e a lottare, perché per loro i confini tra la fantasia e la realtà sono meno netti. Per questo i protagonisti della mia storia, tra l'altro, sono tutti animaletti, nelle bellissime illustrazioni di Lorenzo Sangiò, proprio perché per i bambini gli animaletti sono qualcosa di serio, perché per loro il gioco, la fantasia è qualcosa di molto molto serio. E appunto, grazie all'interazione con Lorenzo Sangiò, io sono davvero innamorato dei suoi disegni, delle sue illustrazioni, che con una grazia che per certi versi mi ricorda alcuni momenti dello studio Ghibli, con questi colori così tenui, così ad acquerello, non nascondono il lato oscuro della nostra vita neanche a un pubblico più piccolo, ma non fanno perdere la speranza a nessuno del fatto che, per tanto che le cose brutte possono accadere, la fantasia, le storie possono aiutare sempre a essere più forti e a superare quegli ostacoli.
Marco Magnone ci ha parlato di Leggi ancora, Nana, albo di cui ha scritto il testo e che è illustrato da Lorenzo Sangiò per le edizioni Mondadori, proponibile da 6 anni. Noi abbiamo concluso la nostra puntata. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e a risentirci.